Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Non ci sia solo il denaro a orientare le scelte politiche e amministrative chiamate a salvaguardare il diritto della salute sancito dalla Costituzione italiana, nelle scelte di chi gestisce i luoghi di cura. La crescente povertà sanitaria tra le fasce più povere della popolazione, dovuta proprio alla difficoltà di accesso alle cure, non lasci nessuno indifferente e si moltiplichino gli sforzi di tutti perché i diritti dei più deboli siano tutelati.
Cari amici, bentrovati. Quest'oggi in apertura abbiamo voluto riproporre le riflessioni del Santo Padre del 10 febbraio scorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Commissione Carità e Salute della CEI. Parole le sue sulla necessità di ripensare le politiche sanitarie sulla base dell'aiuto ai più deboli e non sulla spinta degli interessi economici, affinché sia garantita a tutti i sofferenti, nessuno escluso, la possibilità di ricevere cure, perché il diritto alla salute non deve sottostare a logiche di potere e denaro. Pagine, fogli, parole si lascia guidare oggi proprio dalla parola denaro. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Abbiamo trasformato il denaro da mezzo a fine e nei lunghi periodi di crisi la società si divide sempre più in ricchi e poveri. Da una parte il lusso sfrenato, dall'altra migliaia di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, rimandando visite mediche, barcamenandosi ogni giorno per racimolare un pasto, medicine, libri scolastici, lo stretto necessario per vivere. In tanti oggi, pur di non cadere nelle mani degli usurai, tornano ad utilizzare una pratica economica del passato per far fronte ad un impellente bisogno di denaro, il prestito su pegno. Una forma di credito sempre più richiesta, che però trova poco spazio nelle banche o negli altri istituti di credito perché poco remunerativa, ma che a partire dal 500 aveva davvero risollevato l'economia di interi paesi e città. Pierluigi Oliva, segretario nazionale di Assopegno, è in collegamento telefonico con noi per raccontarci la storia e l'attualità di questi istituti conosciuti con il nome di Monte dei Pegni. Ben trovato.
Ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. La ringrazio per l'opportunità di partecipare a questa trasmissione.
Grazie a lei, avvocato. Dunque, sembrano lontani i tempi in cui la gente andava ad impegnarsi l'oro di famiglia o gli oggetti di valore pur di avere subito denaro disponibile, eppure oggi si torna a parlare di una pratica molto diffusa in passato e che ha una storia lunga di secoli. Perché, avvocato, furono proprio i francescani a inventare i famosi Monti di Pietà, giusto?
Sì, è proprio così. In realtà fu una famiglia francescana, quella dei Minori Osservanti, che a partire dal 1460 cominciarono ad aprire, generalmente dopo una predicazione molto, molto forte rivolta ai ceti popolari, una predicazione contro il lusso, contro l'usura, come risposta pratica cristiana. L'apertura dei monti comportava un duplice coinvolgimento, un coinvolgimento delle persone che avrebbero potuto usufruire dei prestiti fatti dal monte e poi un coinvolgimento di ricchi devoti, i quali devolvevano parte della loro ricchezza proprio per creare un monte di denaro necessario per sovvenire ai bisogni dei vari richiedenti il prestito.
Per quali motivi generalmente era richiesto denaro?
Ma anticamente si chiedeva il denaro essenzialmente per superare, per esempio, delle cattive annate agrarie. Molti dei monti avevano proprio questa caratterizzazione di stabilizzare in qualche modo il reddito, per esempio, degli agricoltori o dei piccoli artigiani. D'altra parte, allora era prevalente un lavoro, diciamo, indipendente, quindi non esistevano lavoratori dipendenti se non in minima misura, mentre invece esistevano agricoltori, esistevano artigiani, i quali potevano affrontare dei periodi di difficoltà. In questi periodi di difficoltà non avevano la possibilità di accedere al credito, anche perché il credito era prevalentemente riservato e agli stati e alle persone di censo, ma non a, diciamo, alla parte più umile della popolazione, la quale tra l'altro non aveva dei beni preziosi da offrire in garanzia, ma aveva dei beni di utilizzo comune, tant'è che nei più antichi pegni era previsto che si potesse prendere in pegno quasi ogni oggetto, quindi dalle lenzuola agli strumenti necessari per l'arte. Frequentemente d'inverno i contadini, per esempio, davano in pegno l'aratro che non veniva utilizzato d'inverno. Si sono rinvenuti dei pegni presso la fondazione di Gorizia, del Monte di Pietà di Gorizia, e lì si vedono beni di uso quotidiano. Oggi questo tipo di attività è evidentemente si è aggiornata con i nuovi tempi.
L'avvocato Pierluigi Oliva, segretario nazionale di Assopegno, ci sta raccontando la storia e lo sviluppo dei Monti di Pietà, istituti che dal 1500 in poi hanno elargito denaro in cambio di un pegno a credito. Avvocato, come funzionavano e quali erano le caratteristiche principali?
Ma diciamo questo, in realtà non esisteva una forma univoca, proprio perché questi Monti di Pietà avevano delle basi molto localizzate, quindi si caratterizzavano anche in relazione a quelle che potevano essere le esigenze dei singoli luoghi dove sorgeva il pegno. Un grande dibattito tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento era sulla liceità o meno di far remunerare il prestito, e fu proprio uno dei fondatori del pegno, uno tra i soggetti più attivi, e cioè il beato Bernardino da Feltre, che introdusse la possibilità di percepire un piccolo compenso, quindi un saggio di interesse molto molto modesto, che doveva rendere sostenibile il prestito e soprattutto pagare i costi. Quindi all'inizio parte proprio come un pegno con a garanzia di un credito infruttifero, poi invece si struttura già come un'operazione comunque economicamente sostenibile attraverso il pagamento di un piccolo compenso che serviva a coprire i costi.
Diciamo che l'iniziativa francescana si distingueva proprio per l'impulso assistenziale, per questa forma di aiuto, anche per esempio per poter garantire una dote alle donne più povere, oppure contribuire al mantenimento di ospedali, orfanotrofi, giusto?
Esattamente, perché questo piccolo compenso introdotto dal beato Bernardino veniva a creare alla fin fine degli utili, e questi utili ricevevano anch'essi una destinazione sociale. Ad esempio, il Monte di Pietà di Roma aveva come finalità, diciamo fin quasi agli inizi del Novecento, quello di fornire un corredo alle ragazze bisognose, ma che fossero di buoni costumi sostanzialmente, quindi aveva comunque una finalità di tipo sociale anche l'utile che si ricavava da questa attività di credito su pegno, che aveva evidentemente un'utilità sociale anche di contrasto all'usura.
E una volta esaurita, diciamo, l'impellenza, l'urgenza, la necessità di denaro, si poteva riscattare il pegno dando un piccolo contributo, ovviamente, per gli interessi.
Esattamente, addirittura in alcuni anni, per esempio negli anni giubilari, talvolta venivano restituiti gli oggetti ancorché non fosse stato rimborsato il prestito. Quindi era una visione, diciamo, decisamente cristiana dell'utilizzo del denaro, no? Da sterco del demonio, in realtà il denaro diventava uno strumento per esercitare concretamente la pietà. Non a caso tutti i monti di pietà si ispirano proprio alla figura del Cristo e quindi hanno una caratterizzazione cristiana, direi proprio cristica, molto molto forte. Uno degli emblemi dei monti di pietà è proprio la deposizione di Cristo nel sepolcro, quindi proprio il momento, diciamo, della pietà maggiore, e quindi questa è la cifra storica del credito sul pegno.
E questa è una storia di secoli. Arriviamo ad oggi, dove a fianco ai monti di pietà presenti ancora in alcune città d'Italia ci sono istituti bancari, pochi per la verità rispetto alla domanda, che erogano denaro in giornata attraverso la forma del credito su pegno.
Lei pensi che nel passato, parliamo del 1700 per esempio, esistevano in Italia quasi 700 monti di pietà. Oggi come oggi le banche che esercitano l'attività di credito sul pegno sono appena 13, quindi con un volume estremamente contenuto. Nel tempo il credito sul pegno ha assunto caratteristiche di tipo creditizio, quindi oggi gli interessi che vengono corrisposti sono degli interessi comunque bancari. Sotto questo punto di vista si è persa un po' la specificità del credito sul pegno, che prevedeva proprio degli interessi che rimborsassero i puri costi di gestione dell'attività di credito sul pegno. Oggi è un'attività creditizia. È un'attività creditizia che però non è molto diffusa tra le banche. Oggi esistono in Italia poco più di 800 banche, ma le banche che esercitano credito sul pegno sono solo 13.
E quindi con le pratiche di carità, di sobrietà, di credito a basso interesse, cultura del dono e fraternità, i francescani veramente operarono una rivoluzione nella società di allora. È possibile farlo anche oggi?
Allora, io penso proprio di sì, nel senso che oggi naturalmente questa attività rientra nell'ambito delle attività creditizie, quindi per svolgere questa attività occorre essere in qualche modo autorizzati, occorre acquisire una veste giuridica o di banca o di finanziaria. Tuttavia lo si può fare, oggi esistono banche etiche, potrebbero benissimo sorgere degli istituti che svolgano il credito sul pegno con finalità decisamente di ritorno alle origini, quindi con le finalità puramente sociali, quindi senza scopo di lucro, ma semplicemente percependo dei compensi che servano a spesare i costi.
Bene, io ringrazio l'avvocato Pierluigi Oliva per averci raccontato il Monte dei Pegni, una realtà nata e voluta dai francescani. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci, grazie.
Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, soldi. tanti soldi tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Soldi, 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 cantata da Betty Curtis, nome d'arte di Roberta Corti. Era una simpatica canzoncina che raggiunse il successo nei primi anni 60 in un'Italia in pieno boom economico, quando si pensava che industrializzando un paese contadino si potesse diventare ricchi, fare tanti soldi e stare con i piedi caldi come dei pascià, così cantava la canzone. Oggi, a distanza di oltre 50 anni, il miracolo economico italiano è solo un ricordo sbiadito. Viviamo piuttosto in un sistema globalizzato in cui domina l'utilitarismo e la speculazione finanziaria, che sembra prevalere sulla produzione. Alla radice di tutti i mali nella società, Papa Francesco intravede l'avidità nel volere possedere sempre più denaro. Proprio nel suo messaggio per la Quaresima 2017, il Santo Padre qualche giorno fa ha ribadito che invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può servire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace. Quindi, in vista della Quaresima, un nuovo richiamo al francescanesimo. Papa Francesco non ha dubbi. Il denaro deve servire, non governare. Etimologicamente parlando, la parola denaro si ricollega al latino nummus, denarius, moneta, che vale 10 assi, a sua volta da deni, cioè a 10 a 10. Infatti, inizialmente il denarius era una moneta coniata in argento e valeva 10 assi. In seguito ebbe diversi valori e fu coniata in diversi metalli, però il termine denaro acquisì nel tempo il significato di moneta in generale e divenne sinonimo di valuta. Per Pagine di Classici, una favola sulla condizione umana, sulla felicità e il rapporto con il denaro. Irio Fantini legge Piccola fiaba del ricco signore del ciabattino di Don Mazzi.
C'era una volta un ricco signore che viveva splendidamente in un castello supergalattico, anzi mega galattico. Un'intera collina, alberi secolari, laghi, laghetti vari, cavalli bianchi galoppavano sui prati, musiche paradisiache che si distendevano tra il cielo e la terra e circondavano questo castello. Ogni mattina, alle 11, il ricco signore faceva la sua passeggiata, poi tornava nelle sue stanze. Un tavolone di 10 metri per 3, nell'angolo un quartetto di archi che ogni mezzogiorno suonavano brani di Beethoven. Ma il signore era solo e triste. Niente riempiva la sua solitudine. Ragazze splendide lo servivano, un cuoco dell'Aris Bar gli preparava i pranzetti. Sommo della Scalogna, nell'angolo dello sconfinato prato, in una catapecchia buia e umida, un ciabattino cantava tutto il santo giorno. Il suo canto, garrulo e fresco, arrivava fino all'orecchio del vecchio signore e lo innervosiva enormemente. Come può un vecchio ciabattino in una diroccata baracca cantare felice senza sosta? E io sconfinatamente ricco, essere invece infelice, desolato, vuoto. giorno, in una crisi tremenda di nervi, gridò come un forsennato. Il ricco signore, per riuscire a coprire le note allegre del ciabattino povero, niente. Venne alla mente al ricco signore una vecchia amicizia, un mago celebre e infallibile. Diede un ordine al servo che, dopo una forsennata ricerca, trovò il mago. Era domenica mattina quando il portone artistico del castello si aprì per far entrare il saggio. Da giorni il ricco signore non dormiva più. Camminava nervosamente ore e ore, notti intere, su e giù per le grandi sale del castello. Appena seppe del ritrovamento del mago, si rassicurò. Laggiù intanto, giorno e notte, il ciabattino proseguiva allegramente a canticchiare. Subito si passò allo stato della questione. O tu mi cavi la tristezza, oppure la offri abbondantemente anche a lui. Il mago lo ascoltò e poi chiese di ritirarsi per meditare sui possibili rimedi. A sera il mago uscì e chiese di essere ascoltato dal ricco signore. Nel silenzio più profondo il mago parlò, pacato, sarcastico, freddo. Ho riflettuto a lungo, ho ascoltato dalle mie finestre il canto del ciabattino, ho seguito le sue mosse, ho interrogato gli astri ed ecco la mia ricetta. E poi continuò. Hai un asino? Sì. Due asini? Sì. Tre asini? Sì. Ebbene, carica su ogni asino un sacco di monete d'oro. Hai monete d'oro? Il signore masticò un sì tra i denti. Ordina al maggiordomo subito di eseguire questi ordini. Caricate gli asini, attendete le tenebre e poi scaricate a distanza di un'ora i tre sacchi di monete d'oro davanti alla porta della cascina del ciabattino. Nel frattempo, io e te inizieremo la cena. Il ricco signore non aveva fame, pilluccava. E il mago, invece, mangiava con appetito. Nel frattempo era stato consegnato l'ultimo sacco. Era scoccato il momento decisivo. Con i soldi dei tre somari, il ciabattino si fece coraggio e andò a bussare alla porta aurea del ricco signore e chiese di comprare il castello. Il ricco signore per un momento tacque e poi esclamò: «Facciamo un cambio. Se mi lasci il tuo tugurio e il banchetto da ciabattino, io ti lascio il castello e non voglio una lira». E oggi l'ex ricco signore sta felicemente e intensamente cantando nel tugurio ammuffito e buio, e l'ex ciabattino lassù, affacciato alla finestra, mesto, silenzioso, è terribilmente solo.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato dalla voce di Irio Fantini la piccola fiaba del ricco signore e del ciabattino di Don Mazzi. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole è giunto al termine. Denaro era la nostra parola di oggi. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì e venerdì, alle 7 e alle 17.30. Buon proseguimento da Alessandra Petitta, un saluto e a presto.